E quindi, che dire? Dire il Natale in carcere, vabbè. Io ho scritto il libro, tra l'altro, quando sono uscita, perché dentro non mi è stato permesso, ho fatto tanti appunti. Purtroppo il carcere, come sappiamo, se lo fanno i poveri cristi, perché chi ha tanti soldi in carcere non ce va, chi ha tanta lingua in carcere non ce va. Ci vogliono due cose, o tanta lingua, ma tanta che conosci cose, o tanti soldi che corrompi pure il Padre Eterno, il Papa e San Gennaro. Quindi, che dire, è una tristezza, è una cosa, già il carcere è triste di per sé, ma sono quei momenti che non augureresti mai, mai a nessuno di passare. Questo mi sento di dire.
Ma quindi non hai potuto scrivere, perché alcune ci dicono che comunque scrivono tanto, hanno la carta, ovviamente.
Ho scritto, infatti il libro che poi ho pubblicato insieme ad altri, io sono stata, diciamo, una di quelle più reattive e più fortunate, pur essendo grande, che ho partecipato a corsi di scrittura, di laboratorio di scrittura, ma poi hanno levato tutto. Dalle notizie che mi arrivano non c'è quasi più niente. Io sono andata a scuola, poi in periodo la scuola l'hanno levata, poi l'hanno ripresa.
Momento pare che c'è fino al liceo. Meno male.
Però una volta era su, poi l'hanno rimessa giù perché dalle finestre si vedeva il cielo e quindi questo non era possibile. Tante cose sono peggiorate, ma peggiorate, se è tornato indietro, mi dicono, perché io sono rimasta in contatto con molte volontarie che mi dicono.
Maria, scusami se ti interrompo, mi dicono che finalmente abbiamo instaurato la diretta, quindi siamo in diretta su Radio Onda Rossa, sì. Ce l'abbiamo fatta.
Ah, e Radio quindi... Onda Rossa era un'emozione quando venivate.
Ah, la sentivate, vedi?
Sì.
Quindi intanto salutiamo chi ci ascolta, perché finalmente l'abbiamo agganciata.
Bellissimo, bellissimo. E quando s'affacciavamo alle finestre per farci sentire, voi ci sentivate, abbiamo rischiato i rapporti perché non si doveva. Era pericoloso, eravamo sovversive. Io non l'ho preso perché non ce la faceva, però mi ha preso. Purtroppo sono capitata in carcere, che c'era anche mia figlia, con un'associazione, perché oggi intanto a Roma hanno messo ormai la DIA e siamo tutti intercettati, schedati. Che dire? Però la constatazione che io ho fatto in 5 lunghi anni dentro il carcere, ho constatato che anche se entrano, però sono nomi altisonanti, hanno tanti soldi, stanno 15 giorni e se ne vanno.
Beh, diciamo che il carcere sia classista è uno degli,
sì,
sicuramente delle realtà più
sì,
evidenti. Chi dice di no,
come no, chi dice di no dice una gran cazzata.
Sì, diciamo che presenta dati sicuramente,
certo,
sicuramente
certo,
falsi.
Certo.
E invece una domanda che ti volevo fare tanto, perché diciamo che noi abbiamo chiaramente appunto molte corrispondenze, alcune, che è un dato su cui noi vogliamo tanto ragionare, alcune donne, insomma alcune detenute dei carceri femminili, ci raccontano che non c'è moltissima solidarietà, cosa che invece vediamo raccontarci molto nei maschili. E tu che esperienza c'hai rispetto
a questo? Ed è la verità,
questo?
È la verità. Okay. Tra noi donne c'è meno solidarietà, non so dovuta da che cosa, però c'è non c'è niente, non c'è solidarietà, ma né per una sigaretta, È difficile, non lo so perché succede questo.
E questo sicuramente rende anche impossibile magari auto-organizzarsi e poter fare qualcosa, sì, anche quando le condizioni sono veramente,
sì,
drammatiche. Perché,
sì,
poi c'è pure chi dice, che c'è anche questa idea che totalmente noi possiamo smentire attraverso le testimonianze, che in generale un carcere femminile dia una condizione di sopravvivenza migliore rispetto a un maschile. In realtà anche in carceri molto nuovi, per esempio Rebibbia, ultimamente sono state trasferite non so quante donne che stanno appunto anche nell'infermeria, nel reparto, diciamo, il reparto delle detenute che hanno, insomma, psichiatrizzate, è stato completamente dismesso, quindi le persone, perché ci servono i letti sostanzialmente,
meno male,
perché non
meno
sa...
male.
No, in realtà purtroppo l'hanno semplicemente spostate altrove perché lì servivano ancora più letti, quindi non hanno più ricevuto le cure loro, ma lo spazio è occupato banalmente da altre detenute nuove, le nuove giunte, che non sanno poi dove mettere perché c'è un sovraffollamento pauroso. Per cui anche questo, insomma, quando si dice, visto che le donne sono di meno, sono trattate meglio, anche questo noi
non
sappiamo che non è vero. Se tu
non
ce
è assolutamente vero, non è vero, perché c'è meno di tutto, come in tutte le cose, anche nelle malattie, le malattie rare, i pochi numeri c'hanno meno, no?
Sono assistite molto di meno,
sì,
immaginiamo.
Sono assistite molto di meno, sì sì. Gli uomini sono più solidali tra di loro, quindi sì, questo rende tutto più uno per tutti, tutti per uno. Nelle donne questo purtroppo non esiste.
Infatti su questo poi chissà, magari ci ragioneremo come collettive, come collettivi, insomma, femministi e trasfemministi, perché
Rossa,
un motivo ci sarà.
Quando venivate a fare quei suoni con i tamburi, con le cose, una grande emozione.
Noi lo mandiamo soltanto in diretta, non eravamo noi, però grazie che l'hai pensato.
No, veramente, io lo
però c'è molta, parliamo del presidio del 31 che ha organizzato tantissime realtà e in realtà la radio lo rimanda, diciamo, in diretta, anche perché
io mi ricordo, ho proprio un ricordo proprio se eravate però di Seconda Rossa che arrivava
perché siamo in diretta dalla radio per cui tipo adesso sostanzialmente
ecco,
qua dalla
SNIA. Però bello che e era una grande emozione, sentivamo qualcuno che ci voleva bene e ci stava vicino. Perché basta poco a volte.
Questa è l'importanza in realtà poi anche dei presidi davanti ai carceri, del fatto di, come dire, che l'isolamento poi è lo strumento principe chiaramente della privazione della libertà, e quindi insomma anche l'isolamento, quello non soltanto fisico ma anche psicologico, nel fatto di far sentire le persone un po' come le persone verrebbe da dire resistenti e dissidenti, no? Sono quelle che devono essere considerate a livello più sociale. A livello sociale le persone più escluse devono essere quelle meno, come dire, a cui si può dare meno credito, eccetera eccetera, quindi è una dinamica che purtroppo conosciamo, però appunto le compagne e i compagni fuori dai carceri stanno sempre, e quindi insomma anche quest'anno infatti rilanciamo lo storicissimo appuntamento del 31 davanti a Re Bibbia dalle 10 se non sbaglio, e quindi appunto chi non ci può andare ovviamente se lo può sentire sulla radio, però andiamoci. E il titolo del libro non ci hai detto?
Le sbarre non fermano i pensieri, è stato scritto con tutte le lettere che io avevo fatto, scritto, è la storia della mia vita, non si parla solo di carcere, si parla della mia vita, di figlia di donna vedova, avevamo 7 figli, quindi io dico sempre che la povertà non è un reato, però ti induce a farli, perché se lo Stato ci desse da poter vivere decorosamente, dignitosamente, i carceri sarebbero semivuoti, questa è la realtà. E quindi niente, sono finita in carcere appunto perché ci sono finita, perché è andata così. Mio nipote era un ragazzo che si è trovato padre neanche a 20 anni, faceva un piccolo spaccio e ci hanno buttato tutti in mezzo, ma in realtà quello che hanno trovato era nulla, non hanno trovato soldi, non hanno trovato ricchezza, non hanno trovato case, non hanno trovato niente, però io ero nonna cocaina, che non so manco di che colore sia la cocaina, allora non lo sapevo, non l'ho mai vista, non ho mai toccata, e questi hanno fatto ogni erba un fascio, qualche infame senza firmare, come si fa la spia, la francese, nelle varie caserme, commissariati o cose, hanno chiacchierato. E siamo finiti 35 persone in carcere, però di queste 35 siamo rimasti in 3, perché non c'avevamo soldi, non c'avevamo buoni avvocati, non c'avevamo niente. Io, mia figlia e mio nipote. Punto. Fine del discorso.
Questa storia in realtà l'abbiamo purtroppo, somiglia a tante altre, perché proprio,
tante,
cioè, ovviamente non per sminuire insomma la vostra, che proprio purtroppo è quanto di meno individuale sia.
Dico che in carcere ci sono i poveri disgraziati, voglio dire questo. Voglio dire questo concetto, che la povertà non è un reato, però purtroppo l'Italia più sta più si diventa poveri, se non ti inventi qualche cosa, c'è sta pure che dice vabbè mo vado a fare un reato, magari in carcere un letto e un pezzo di pane ce l'ho, cattivo, schifoso. Specialmente questo è il caso di tanti purtroppo stranieri che li portano qua, poi abbandonati, e che devono fare? Quelli si accontentano, vanno a spacciare, se gli dice bene, se gli dice male, cioè almeno lì una branda, un pezzo di pane ce l'ho, perché i carceri nei paesi loro, qui loro lo chiamano hotel 5 stelle, perché nei loro paesi i carceri sono peggiori, quindi che dobbiamo dire, il peggio non è mai morto.
Sicuramente, ma diciamo rispetto, in effetti tu diciamo nomini le persone migranti, noi su questo diciamo nella prossima edizione di Scarceranda, cioè per l'anno prossimo ci sarà una guida un pochettino più precisa, un po' più ovviamente alla fine del quaderno c'è sempre la guida per le nuove giunte e i nuovi giunti, quindi le persone che si trovano ad andare in carcere per la prima volta o comunque da poco, e questa guida abbiamo pensato di rivederla un po', e quindi la prossima sarà un po' diversa, ci saranno una serie di indicazioni e in più. diciamo, facendo una ricerca insieme chiaramente ad avvocati, avvocate, insomma compagni e compagni che ci hanno dato una mano e persone chiaramente che hanno avuto la sciagura di essere ex detenute, abbiamo scoperto, andando a spulciare un po' la legge, che comunque è una roba che noi ovviamente non riconosciamo, rifiutiamo e quant'altro, ma come dire, trattandosi di galera, quindi la massima espressione della legge repressiva, in qualche modo qualcosa dobbiamo saperne, perché altrimenti insomma che lotta da un certo punto di vista ci serve come, quantomeno come conoscenza, anche solo come conoscenza. E quindi abbiamo scoperto che per esempio una persona che è considerata irregolare a livello di documenti, naturalmente, una volta entrata poi in carcere acquisisce tutti i diritti sanitari o amministrativi, ora non mi viene bene il termine, soprattutto sanitari, però che acquisirebbe una persona cittadina per il tempo in cui questa persona è detenuta. Quindi è un paradosso totale in qualche modo, nel senso, possibile che io sono in un CPR o sono in una struttura detentiva perché sono una persona considerata irregolare dallo Stato, eppure però in condizioni di detenzione, perché tu me ci devi per forza mettere, però allo stesso tempo mi devi per forza garantire, perché nelle democrazie liberali almeno questo è garantito, tu però mi devi per forza garantire che io abbia i diritti di base. Poi che vengano rispettati o meno, questo ovviamente sta sempre alla bisogna vedere. Però diciamo, abbiamo notato questo paradosso e ci insomma faceva piacere insomma riportarvelo, perché davvero dovremmo un po' ragionare, forse le persone in realtà che ascoltano la radio, o comunque le persone qua presenti, una loro elaborazione ce l'hanno già. Però quello che a noi interessa fare, soprattutto con Scarcerando, è proprio di cercare di interagire magari con le persone che hanno meno familiarità con un, che non so, con concetti antipunitivi, oppure che magari sono convinte davvero che la riabilitazione, la rieducazione, quindi questa grande balla che viene data diciamo alla galera come strumento, insomma ci fa piacere raggiungere magari queste persone e cominciare a parlare di qualcosa di completamente diverso, di qualcosa che secondo noi è un orizzonte insomma necessario, che appunto intanto sicuramente la depenalizzazione di tutto, di qualunque comportamento, e in più sicuramente proprio il fatto che un giorno le galere come le conosciamo non debbano esistere più e che non ce ne siano proprio in generale, ma questa è un'altra questione. Quindi appunto attraverso Scarceranda cerchiamo di fare anche questo, quindi interfacciarci il più possibile, dando degli strumenti non solo alle persone detenute, perché chiaramente la priorità è quella, però insomma cerchiamo anche di creare un po' diciamo di cultura antipunitiva in qualche modo, di far in modo che le persone possano un po' farsi delle domande e attraverso queste domande chiaramente anche trasformare poi la loro vita, perché noi pensiamo sinceramente che l'orizzonte insomma antipunitivo sia poi legato a quello femminista, a quello antipatriarcale, a quello anticapitalista, insomma è tutto un orizzonte simile. Quindi insomma grazie che mi hai dato questo
gancio. Allora io ti volevo dire una cosa invece con un sommo dispiacere: a me in 5 anni Scarceranda, come se la chiamavano, non mi è mai
arrivata. Questo è un grande problema. Porco due.
Porca miseria.
Però è vero, infatti diciamo prima che negli ultimi 2 anni dai femminili ci scrivono tante di più, quindi può essere...
E non c'è mai arrivato prima, va.
E questo ci dispiace parecchio. Per fortuna adesso non te la dobbiamo mandare.
Per fortuna adesso arriva. Senti, adesso vi devo salutare perché purtroppo lei non sta bene, non ci vede bene, ma ha fatto la grande cortesia di accompagnarmi e gli dico grazie. E questo è, se sta male sempre in carcere e se sta più male nei periodi appunto di festività natalizie e nei periodi estivi, è terribile, nei periodi dove non c'è più avvocati, non ci sono più volontariati, non c'è più niente, e Natale anche proprio per un fatto di sentimenti, lasci fuori i figli, i nipoti, la famiglia, insomma è terribile. Pensate ai detenuti sotto Natale, dai, state gli vicini.
Grazie.
Se puoi dire il mio nome io non ho problemi, poi ci rivedremo in qualche altra occasione. Ciao.
Grazie mille. Auguri a tutti. Grazie. Allora, a questo proposito, non avevamo prima la diretta, quindi se ci vuoi ridire qualcosa siamo super felici, in modo che anche chi sta ascoltando adesso, insomma, Onda Rossa recupera l'intervento di prima. Appunto ricordiamo che siamo in diretta finalmente dalla SNI, abbiamo cominciato intorno alle 16:30 la presentazione di Scarceranda, ma molto allargata, perché appunto abbiamo avuto con noi insomma la testimonianza diretta insomma, di una donna di ex detenuta, e però abbiamo anche un compagno di giovani palestinesi che ci ha insomma supportato, che però è la parte che non è andata in diretta, quindi ti rilasciamo volentierissimo la parola.
Sì, brevemente riporto alle ascoltatrici e ascoltatori il resoconto dell'ultima udienza dell'Aquila, appunto del processo Anan Ali e Mansour. Ieri ci sarebbe dovuta essere la sentenza, che invece è stata rinviata al 16 di gennaio. Ieri appunto ci sono state le dichiarazioni spontanee di Ali e Mansour, e poi è stata riportata anche una dichiarazione scritta di Anan, e poi ci sono state le arringhe degli avvocati della difesa, che appunto hanno riportato il punto fondamentale di questo processo, ovvero un processo di natura e i palestinesi in quanto tali, che di fatto non ha alcun tipo di prova a sostegno di un'accusa pesante come quella di terrorismo. E la difesa sostanzialmente dice questo: il processo non deve dimostrare la legittimità o meno della resistenza palestinese, non può accusare qualcuno di partecipare alla resistenza palestinese, perché la resistenza palestinese è un qualcosa che anche per il diritto è legale ed è pienamente legittima. Quindi quello che dovrebbe stabilire l'accusa...
Anche armata, oltretutto.
Sì, armata, certo, sì, perché stiamo parlando in questo caso poi specifico di lotta armata, che in un contesto come quello della Cisgiordania occupato è pienamente legittima. Quello che dovrebbe invece stabilire l'accusa è se si è andati oltre il quadro della resistenza legittima, che quindi legittimamente può prendere di mira obiettivi militari, e quindi deve stabilire se si è andati oltre colpendo obiettivi cosiddetti civili, tralasciando la questione in questo caso della natura civile di obiettivi come possono essere i coloni, che di fatto sono persone armate, sono pienamente parte del conflitto, ma comunque ai termini della legge sono civili. Però di fatto l'accusa non è stata in grado, e non è in grado fino a qui, in tutto il processo, di dimostrare che fossero progettate azioni verso obiettivi non militari. Appunto viene menzionata questa colonia, ma il processo non si è occupato, in sede processuale l'accusa non si è preoccupata di stabilire cosa fosse questa colonia, che poi in realtà di fatto è una base militare, e quindi qualora fossero stati, posto che non c'è la dimostrazione di niente in questo processo, appunto sarebbe stato pienamente legittimo. E tornando anche a quello che veniva detto prima, penso che una delle cose che poi rende assolutamente palese un processo assurdo e farsa come questo è quello che veniva detto prima, ovvero in Italia senza... non esiste un diritto alla difesa, cioè tu o puoi pagare la tua difesa o di fatto sei da solo. E per processi così complicati, in cui ad esempio i costi delle traduzioni, delle perizie sono estremamente onerosi, è chiaro che quando manca anche una rete di solidarietà, che per fortuna grazie al comitato Friana, a tutti i gruppi appunto che sostengono questi processi, è possibile. Però se non ci fosse tutto questo, sarebbe di fatto sarebbe impossibile difendersi. E questo lo dobbiamo sempre tenere a mente, dobbiamo sempre ricordarci quanto è importante sostenere le spese legali, quanto è importante le iniziative come i saluti al carcere. Ricordiamo che Anan è stato trasferito dal carcere di Terni al carcere di Melfi proprio per la solidarietà ricevuta a Terni nel corso di questi due anni. Ricordiamo che anche Tare, che è stato trasferito da Roma a Pescara proprio per lo stesso motivo, e niente, tornando e chiudendo sul processo dell'Aquila, è importantissimo in questa fase qua sostenere il processo di Anan come parte centrale della lotta per la resistenza del popolo palestinese, soprattutto in questa fase qua. Ricordiamo anche la visita di Abu Mazen in Italia, ospite ad Atreju, e quando noi palestinesi diciamo che Abu Mazen è un collaborazionista, non lo diciamo a caso, perché Anan è un militante non di Hamas, non dei partiti del fronte, ma di Fatah, che teoricamente è il partito più vicino all'autorità nazionale palestinese. Secondo voi Abu Mazen sarà venuto qua a chiedere alla Meloni di liberare Anan? Secondo voi l'ambasciata palestinese in Italia in questi due anni ha fatto qualcosa, ha dato un euro per la liberazione di Anan? Assolutamente no. E questo penso che dimostri nella maniera più limpida cosa significa il fatto che l'ANP e Abu Mazen siano collaborazionisti e siano dei traditori del popolo palestinese, e quando sia negli interessi di Israele schiacciare in ogni modo i palestinesi e in particolare i nostri prigionieri, ma noi lotteremo con loro perché sono il punto più avanzato della nostra lotta.
Se non ti dispiace, io ti volevo fare anche un'altra domanda, ne approfittiamo se non devi andare via, se non devi scappare, anzi due domande. Una è che in generale, insomma, mi sembra che sempre di più un po' si vada avanti a una forma di repressione anche, non soltanto in Palestina, ma anche in Europa, negli Stati Uniti, rispetto a chi lotta a fianco della resistenza palestinese. Quindi su questo, se ci vuoi anche fare un resoconto, insomma, non soltanto in questi giorni c'è lo sciopero della fame di Palestine Action in Gran Bretagna, a cui insomma ci sono le espulsioni, spesso ci sono gli arresti, insomma, anche capire cosa sta. E poi se ti andava di farci un po' un resoconto, visto che c'è stata la settimana della prigionia, insomma, in solidarietà alle prigioniere e ai prigionieri palestinesi in lotta nelle carceri, insomma, ricordare dei numeri, ricordare quello che sono le carceri israeliane, un minimo, se ti va, sarebbe interessante.
Sì, ieri abbiamo letto anche una lettera davanti al Tribunale dell'Aquila dal Palestinian Youth Movement, proprio ricordando lo sciopero della fame delle compagne e dei compagni in Inghilterra, che dava la misura di questa stretta repressiva che si sta verificando a tutti i livelli, anche e soprattutto nelle democrazie, cosiddette democrazie liberali, in Occidente, proprio per disinnescare la causa palestinese, ma poi in realtà qualsiasi istanza di lotta. Appunto, noi sosteniamo anche la campagna Dismantle Damun, che sostiene in particolare le prigioniere, le compagne in questo carcere, appunto, di Damun. E pensiamo sia importantissimo anche qua sostenere le minoranze nelle carceri, come quella femminile, che comunque in Palestina è una parte consistente, come anche i bambini, i minori. Ricordiamo che appunto Israele è uno dei forse è l'unico paese, cosiddetto paese al mondo, a arrestare i minori e sottoporli a oltre che detenzione amministrativa, anche torture, a non garantire nessun tipo di diritto, quale ad esempio la scuola è l'unico contesto in cui i bambini sono sottoposti a tribunale militare, e la situazione nelle carceri palestinesi è peggiorata in maniera importante dopo il 7 ottobre e dopo anche questa fase di cosiddetta tregua. C'è stato un accanimento sui prigionieri politici, anche la questione della pena di morte per i prigionieri è un qualcosa di importante, perché forse la pena di morte come nel contesto della Palestina come misura in sé può sembrare una misura che non aggiunge niente al contesto, perché di fatto i palestinesi sono sottoposti a pena di morte senza processo, e chi compie azioni di resistenza viene eseguito sul posto e seduta stante. Però è un dato fondamentale se lo si riporta all'interno delle carceri, perché appunto sottoporre i prigionieri poi a pena di morte significa andare ad intaccare il tessuto delle carceri palestinesi, che è un tessuto importantissimo per quanto riguarda la formazione e la costruzione di resistenza e di comunità in questo senso. E nelle carceri palestinesi si gioca una dei fronti fondamentali della nostra lotta di liberazione, e per questo è importante sempre tenere a mente questa questione. Prima dicevo, adesso si sta insistendo molto sulla campagna di liberazione di Marwan Barghouti, ma noi dobbiamo ricordare che appunto non solo Barghouti, al di là del fatto che appunto c'è un altro Barghouti che di un altro partito politico che non si vuole, che molto spesso non si ricorda, però appunto ci sono molti altri prigionieri, e noi dobbiamo sostenerli tutti, non solo quelli che possono piacere o meno alla stampa occidentale.
Grazie. Dire, siamo pure contenti e finalmente l'abbiamo pure mandato in diretta, perché prima se no c'era qualcosa che ci mancava. Che è successo? Allora guarda, quello è spento, non dovrebbe più ricapitare. Perfetto, grazie ancora. Allora, un altro po' di tempo, forse ce l'abbiamo, e niente, torniamo a parlare brevemente, insomma, della scarceranda di quest'anno, anche se, insomma, dopo aver toccato le corde della Palestina è sempre difficile, però, diciamo, scarceranda appunto ha una sua età ormai, negli anni però si trasforma, cambia sempre un po', e quest'anno in particolare... abbiamo avuto il piacere, insomma, di aprire anche un progetto musicale, ovvero alcuni artisti e gruppi hanno deciso di dedicare una canzone o del loro repertorio o inedita al progetto di Scarceranda. E niente, quindi diciamo, queste canzoni sono disponibili online sul sito scarceranda, che è appunto ondarossa.info, e sono diciamo dall'agenda potete insomma trovare direttamente il QR code che poi vi porta a quella pagina lì, per cui insomma le potete ascoltare. Chiaramente purtroppo è un progetto pensato principalmente per le persone, insomma per noi, per le persone libere, perché chiaramente chi è insomma detenuta non ha certo accesso insomma a una connessione internet e non potrà per il momento ascoltarle, però confidiamo anche di fare delle iniziative in cui magari queste artiste potranno essere con noi, e ci sembrava comunque un modo per insomma rinforzare il progetto di Scarceranda. Invece un'altra cosa che vi volevamo segnalare, che si trova sempre nel quaderno ricchissimo pure quest'anno di contenuti, è diciamo la collaborazione con una radio insomma conoscente, diciamo così, vicina, che è Radio Città Fucico, e loro hanno una trasmissione che si chiama Mezz'ora d'aria, è una trasmissione anticarceraria. All'interno diciamo del sito di questa trasmissione è stata aperta una sezione che si chiama Corrispondenze, e in questa, appunto in questa pagina online, ci sono i nominativi e una piccola presentazione di diverse persone detenute con le quali o il collettivo di Mezz'ora d'Aria oppure Radio Onda Rossa hanno già una corrispondenza. E questo ci è sembrato veramente uno strumento molto importante, perché si apre chiaramente un altro ponte, un ulteriore ponte di comunicazione tra le persone libere e le persone detenute. Quindi appunto poi nel quaderno, insomma, il progetto è spiegato un po' meglio, ci sono chiaramente i contatti sia per chi si trova detenuta per poter scrivere a loro e quindi eventualmente, insomma, se vogliono aprirsi a una corrispondenza con l'esterno. E c'è ovviamente però anche l'URL per andare a cercare online questa pagina, se eventualmente invece una persona di noi, così da fuori, vuole iniziare una corrispondenza con la popolazione detenuta. Su questo punto noi calchiamo tanto la mano, perché vi ripetiamo appunto che la corrispondenza è uno strumento politico, è uno strumento anticarcerario molto potente, e quindi di solito, insomma, in tutte le iniziative collegate a Scarceranda incitavamo il più possibile, insomma, a cominciare delle corrispondenze. Da quest'anno c'è anche questo nuovo canale, per cui, insomma, che sarà sicuramente utile. Un elemento che ci sembra molto interessante è il fatto che ai compagni e alle compagne di Mezz'ora d'Aria è venuto in mente di, quando poi raggiungono, insomma, la persona detenuta, di chiedere una piccola presentazione. Questo perché? Perché spesso ci rendiamo conto che per le persone libere è un po' difficile magari partire, come dire, con una conversazione chiaramente scritta, difficile a volte sapere come cominciare una lettera, comunque si sta pur sempre scrivendo a una persona che si trova in una situazione estremamente diversa da quella che è invece la situazione di libertà che vive la persona che scrive, e quindi insomma, per creare un ponte ulteriore, per anche un po' diciamo rompere la difficoltà iniziale, appunto, insomma, sulla loro pagina trovate anche qualche piccola informazione, sulle più o meno piccola, perché in realtà c'è pure chi vuole raccontarsi tanto, che è una cosa pure molto bella, in modo che, insomma, allarghi la possibilità, e appunto di alcune persone, insomma, con le quali ci sono già dei contatti, e confidiamo, insomma, che si allarghi che si allunghi la lista. Detto ciò, forse possiamo, non so, magari abbiamo raccontato un po' tanto, non so se tra le persone che sono qui, ricordiamo che siamo in diretta dalla SNIA, insomma, per il mercato resistente, mercato natalizio resistente, e insomma, stiamo anche presentando con vari contributi, diciamo, esterni alla radio, che ci hanno fatto molto piacere, stiamo proprio ripresentando Scarceranda, e non so se qualcuna delle presenti ci vuole fare qualche domanda, altrimenti il banchetto è lì pronto. Una domanda ce l'abbiamo. La radio Città Fucico, Fucico con la I lunga e la K, è la radio di Bologna. Prego. E rivediamo, la Scarceranda sta lì con il nostro fantastico banchetto pure della radio, e grazie. E niente, penso che ci possiamo salutare, ringraziamo chi ci ha ascoltate qua live, diciamo, e anche chi ci ha ascoltate invece in diretta, e vi lasciamo con, credo, un po' di musica.